Basterebbero già i primi fotogrammi, le prime immagini per fermarsi e riflettere. Sono quelle che mostrano la sofferenza negli occhi di Green, una delle decine di migliaia di oranghi vittime della devastazione delle foreste pluviali dell'Indonesia, la cui storia viene raccontata attraverso i suoi ricordi nell'omonimo documentario diretto dal regista Patrick Ruxell. Potrebbero bastare perché quello sguardo inerme e rassegnato nelle sue ultime ore di vita porta in sé tutta la disperazione di questa tragedia dimenticata, o sarebbe meglio dire, accuratamente celata. Ma questi primi istanti sono solo una parte di quei 48 minuti di un film che, senza commenti ma accompagnato solo da una colonna sonora toccante a tratti sottilmente amara, racconta molto più di tante parole. Giudicato il miglior lungometraggio al 7° Festival Internazionale Audiovisivo della Biodiversità e vincitore del miglior documentario corto nel Festival del Cinema Indipendente Durango, Green è un film che, al pari di altri come Earthlings o The Cove, dovrebbe essere visto da tutti, perché riguarda tutti. E per questa ragione non è proiettato in grandi sale cinematografiche o venduto in DVD, ma disponibile semplicemente per il download gratuito direttamente dal sito www.greenthefilm.com o su YouTube. Siamo in Indonesia, meta di vacanze esotiche solo apparentemente lontana. È questo infatti uno dei tanti luoghi per i quali la globalizzazione, la coltivazione intensiva e il consumismo sfrenato hanno accorciato drasticamente le distanze. È qui che Green, la femmina di Orango, è nata. Nei suoi ricordi, trasfigurata e stesa su un lettino di un improvvisato ospedale per animali, riaffiora tutta la bellezza di quel paradiso irrimediabilmente distrutto dall'avidità umana. Un ecosistema un tempo rigoglioso, attraversato da elefanti, macachi, libellule, ma dove, come in un monito di allarme, riecheggia la voce degli oranghi consapevoli che qualcosa di orribile sta per accadere. Così, il suono di un tosa erba nel giardino all'esterno della clinica dove Green è ospitata riporta irrimediabilmente alla mente l'eco delle motoseghe che per sempre hanno spazzato via casa e nutrimento per lei e per i suoi compagni agonizzanti a terra, senza cibo e riparo, per fare posto a piantagioni di palma da olio. Sullo schermo scorrono rapide le immagini dei beneficiari di questa immane devastazione, il traffico di animali esotici, l'industria del legno per commercio di mobili tech, il mercato di cellulosa per la carta e il famigerato olio di palma, che si è ormai insinuato, con l'ingannevole dicitura di olio e grasso vegetale non idrogenato, ovunque. Nei dolci, nelle merendine confezionate, vegane comprese, bene sì, non siamo esenti da questo scempio, ma anche nei cosmetici e in quello che viene definito, in maniera volutamente fuorviante, biodiesel. E poi ci sono loro, i consumatori, che si affollano senza pensare nei centri commerciali, alla ricerca sempre di qualcosa di più e corrono, comprano, sprecano, brulicanti e inarrestabili, mentre la telecamera si sofferma in un drammatico ossimoro sulla lenta agonia di Green, che tenendo teneramente la mano ai suoi soccorritori, giorno dopo giorno si spegne, ridotta a una carcassa, come il suo mondo, che le è stato risucchiato via e del quale le è rimasto solo un fievole ricordo.
Giuseppe, tu l'hai visto quel documentario?
L'ho visto quasi tutto e l'ho trovato molto ben fatto. Aiuta a riflettere, invita a vincere la pigrizia ed aumentare anche l'autoproduzione.
Oppure immagino anche a controllare gli ingredienti e premiare i prodotti che contengono solo oli nostrani. Comunque sappi che io non ci ho nemmeno provato perché sembra che sia molto doloroso.
Per tirarci un po' su il morale daremo una buona notizia.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di secondo grado presentato da alcune associazioni e ha fermato lo sterminio dei daini della pineta di classe, che era stato deliberato incautamente dalla provincia di Ravenna.
Tra le associazioni spicca l'associazione Vittime della Caccia, della quale abbiamo parlato la settimana scorsa nel nostro dossier sull'esito violento della stagione di caccia appena terminata.
Giuseppe, festeggiamo?
Camilla, ti dedico la rubrica musicale di questa settimana che parla anche un po' di te.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Benvenuti a Ma che mu. Oggi è la volta di un brano di John Zorn, compositore polistrumentista statunitense. Il brano è affidato alle corde degli eclettici Kronos Quartet, che sono tra le formazioni che adoro maggiormente. Il brano è un po' un omaggio ironico, ma non troppo, al carattere della nostra Camilla e al suo animale preferito, Cat on Nine Tails, ovvero gatto a nove code. Uno strumento che la nostra conduttrice usa molto spesso su di noi, qui, nello studio. La scrittura di Zorn e gli archi de Kronos riescono a creare immagini sonore come in un cartone animato dove l'intraprendenza e la dinamicità felina si alternano a rimembranze di The Sad. Cambi di intonazione e armonie, dissonanze ed echi di melodie conosciute danno un ritmo e un senso all'insieme, e alla fine del brano i Kronos riescono a simulare il miagolio del gatto che è lì a chiederci di essere coccolato. Buon ascolto!
Giuseppe, ci tengo a precisare che io utilizzo solo bondage 100% cruelty free.
Abbiamo verificato e gatti a nove code sexy, assolutamente vegan, vengono prodotti in California e spediti in tutto il mondo.
Metteremo tutti i riferimenti nel nostro blog per gli amanti del genere.
Un tempo gli artisti cercavano di depurare corpo e spirito intraprendendo viaggi verso l'Oriente. Oggi l'Oriente depurativo per alcuni è rappresentato dall'alimentazione vegan, come nel caso di Beyoncé, che sceglie come tante sue colleghe la dieta vegan, mangiando anche senza sale, però scivolando sulla buccia di patata, quando afferma che fra la frutta mangia anche i frutti di mare.
Certo che solo il nostro eclettico Giuseppe poteva introdurre la rubrica di filosofia, sostiene Vallauri, con la prorompente e scollacciatissima cantante statunitense Beyoncé. Adesso non mi è molto facile riportare il discorso su binari più sobri. Diciamo che Beyoncé è un po' confusa sulla questione dei frutti di mare. Per chiarirsi le idee la invitiamo a partecipare a uno dei ritiri spirituali di Lombardi Vallauri, di quelli dedicati a Milarepa, organizzati con la consegna del silenzio e della meditazione, sicuramente in montagna e naturalmente in tenda e senza alcun tipo di comfort. Non so se ce la vedremo mai, però sarebbe interessante. Con Vallauri abbiamo realizzato uno speciale dedicato a un percorso di viaggio in India sul tema della non violenza.
Ecco la seconda puntata del Mistico Reportage.
Sostiene Vallauri.
Siamo alla seconda puntata del viaggio in India del professor Luigi Lombardi Vallauri. Nella prima abbiamo raccontato le premesse, la non violenza e il jainismo come un affluente dei grandi fiumi indiani, che raccontano quindi una storia, una possibilità, un'opportunità sia per l'Oriente che per l'Occidente. Stavolta entriamo proprio nel viaggio, cominciamo il percorso e il punto di partenza sono i templi jainisti.
Il viaggio alla non violenza e ai templi jainisti è stato anche un viaggio alla nudità. Devo dire che le donne in India, quelle che incontri, sono stracoperte, anche a luglio-agosto. Hanno vestiti che dai capelli scendono ai piedi, sari coloratissimi. Non vedi una forma femminile, le forme si manifestano solo come movimenti dentro i colori profondi. Le mani e le dita dei piedi, quelli sì, se li guardi li vedi, ma a guardarli ti senti un po' voyeur e rentri in te stesso. Vieni da un occidente di cosce femminili nude e di sederi femminili elastizzati e approdi, come direbbe Montale, a questo dignitoso cadere di ombre e di pieghe. Viene da Notizie della Miata, che io considero forse la più bella poesia italiana. Sei inviato da loro al tuo raccoglimento, alla tua interiorità. Le donne ti fanno quasi un effetto meditazione. Ma ho detto viaggio alla nudità, perché la nudità femminile ornata trionfa nei marmi finissimi che foderano come ricami i templi jainisti. È una nudità aperta, offerta di danzatrici e di musiciste, le apsaras. Sono fanciulle fornite, tornite, seni saldi, sporgenti, gambe affusolate, posizioni libere, anche provocanti. Unici ornamenti, collane di perle che fanno il giro del petto e ventaglietti cash sex, angolo 25-30 gradi, davanti e dietro. La nudità trionfa nei templi perché è armonia. Ma il problema c'è, anzi è interessante. Come si concilia la nudità del corpo femminile con la severissima purificazione jainista? Il voto di castità perfetta, di brahmacharya, di vita divina, comune al jainista e allo yogin, può allearsi con la grande concupiscenza celebrata dai testi tantrici? Certo è che i templi sono avvolti da fregi di apsaras nude, come se il nudo ornato fosse, nella sfera divina, superiore a ogni eleganza di vestito, e come se la danza di fanciulle nude fosse l'immagine più adatta a dire nel visivo la musica. Mi viene in mente anche un'altra interpretazione, un altro avvicinamento. I monaci jainisti si sono divisi fin dall'antichità in due ordini, i Digambara e gli Svetambara. I primi sono i vestiti di cielo o vestiti di vento, cioè sono nudi. I secondi sono i vestiti di bianco, cioè di un manto che li copre fino ai piedi. I primi sono più severi, più rigorosi, perché rinunciano a tutto. E nell'India tradizionale non solo non danno scandalo, ma danno edificazione. Il sadhu, il santo induista, pratica la nudità anche come darshan, come visione offerta agli uomini e alle donne venuti in pio pellegrinaggio a contemplarlo. Così, ai margini di uno dei formicolanti, assordanti, ipercolorici villaggi che abbiamo attraversato, siamo stati ammessi a dialogare con un asceta di Gambara, famoso in tutta la zona, giovane, grasso, nudo, mediatico, che ha suscitato tra noi accese discussioni pro e contro la sua attendibilità spirituale. Per i suoi devoti è un santo. E allora forse le fanciulle di marmo purissimo che fanno risplendere i templi possono essere viste anche come delle dignitose di Gambara. Certo, gli animali, anche gli animali sacri, sono nudi, con buona pace dei cagnolini con il giubbotto. Nella memoria mi rimangono tre fregi che fanno il giro dei templi jainisti, dal basso verso l'alto, elefanti, cavalli, fanciulle. Una nobile ascesa dalla potenza alla grazia, che unisce, accomuna nell'ascesa i corpi dei viventi. Allora, concludendo per oggi, le donne reali splendidamente vestitissime, le fanciulle ideali splendidamente tutte perle e ventaglietti, il Digambara nudo per completa rinuncia, tutti e tre immersi nella venerazione condivisa della castità perfetta. Sì, l'India è un viaggio.
La vignetta della settimana di Sara Corbioli è dedicata alla festa degli innamorati. Potrete vederla nel nostro blog restiamoanimali.it, dove sveliamo anche qual è il locale fiorentino nel quale potrete ammirarla a fissa.
E siamo in chiusura. Hanno contribuito a questa puntata Lorenzo Guadagnucci, Roberta Marino, Marco Reggio, Cinzia Re, Gabriele Palloni,
i Kronos Quartet, i Daini della Pineta di Classe, Green, l'Orango Indonesiano, il professor Luigi Lombardi Vallauri e, naturalmente, il nostro mitico Giuseppe Coco.
E nuovamente paracadutata in studio tra noi la nostra Camilla Lattanzi.
L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è per domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.